ti puoi ancora fidare di me, vorrei dirtelo mentre ti guardo con la schiena curva, ma quanta forza rimane nascosta in una rinuncia. Però magari è vero, sì magari è vero, che tutto passa e impareremo a ridere diversamente e nonostante tutto a prenderci le braccia. Sì, torneremo a prenderci le braccia. Ti vuoi ancora fidare di me? Te lo richiederò, perché adesso è impossibile, lo so, sembra tutto impossibile e ci dimentichiamo di noi. Però magari è vero, sì magari è vero, che tutto torna e impareremo a ridere diversamente e a stringerci per tornare a casa, per ascoltare Nebraska, per difenderci di schiena da chi arriverà. Impareremo a ridere. E a prenderci le braccia, sì, torneremo a prenderci le braccia.
Daniele De Gregori, benvenuto su Radio Popolare. Bello che tu sia venuto con la chitarra.
Grazie, ciao.
Grazie, no? Grazie a te. Ciao, buongiorno. Daniele, che bello. Dicevo, intanto io ringrazio, l'anno scorso avevo l'abitudine di ringraziare sempre quando si veniva a suonare dal vivo, perché bisognerebbe evitare, fare un po' uno sforzo di memoria per non dimenticare che siamo stati obbligati a rinunciare ai live per un sacco di tempo. Quindi la musica dal vivo è sempre un dono che ci viene restituito. Quel famoso periodo, quel periodo tremendo che ha colpito tutto il mondo in una maniera che manco una guerra mondiale ha fatto a livello storico, è un po' dietro a cura, che è un disco, il tuo, uscito qualche mese fa, che in qualche modo davvero parla di una cura, vuole essere una cura, un po' un lenitivo. È come se tu avessi tentato di leggere quello che stava accadendo e attraverso quello che stava accadendo un po' la realtà tua personale, ma poi umana, attraverso una lente a cui, spero di riuscire a dirlo bene, non sfuggisse l'assoluto. Cioè non ci si perdesse il senso profondo umano di quello che viviamo, anche condiviso. C'è molta condivisione in questo lavoro. Posso chiederti un po', visto che comunque poi è uscito nel 2023, quanto è servita anche un pochino una distanza, o meglio, quanto ti è servito il tempo nella creazione di questo disco?
Beh, intanto è molto interessante quello che hai detto riguardo al fenomeno mondiale, perché noi abbiamo avuto a che fare con un fenomeno mondiale, quindi questo... Sì. Ha rappresentato anche un'occasione per sentirci un po' più simili,
sì.
O perlomeno, sì, di solito nelle difficoltà ci si stringe. Non ci siamo riusciti del tutto, ma è invece stato comunque fertile come periodo, perché ci ha riscoperti più fragili e più simili nelle esigenze. In realtà poi io nella mia vita personale ho avuto uno stesso percorso, non so quanto casuale, perché non so se esista poi davvero questo tipo di casualità, però insomma nella mia vita c'è stato uno stesso afflato verso la collettività, nel mio caso per la mia vita personale. Quindi io ho trovato una salvezza nell'altro, diciamo, generico, nelle altre persone, nella fuga dalla mia solitudine. E questo mi ha letteralmente salvato la pelle, o comunque mi ha messo sulla strada buona per farlo. Credo di starci, sto cercando di restare su questa strada. Ero mi interrogavo su questo parallelismo, mentre il mondo poi in qualche modo ha scoperto che la collettività è la risorsa, nonché la caratteristica di noi esseri umani, no?
Sì.
Se uno dovesse caratterizzare gli esseri umani direbbe che sono esseri collettivi, sociali, non è che sì. lo inventiamo noi, si sa, poi ogni tanto ce lo dimentichiamo. Per cui anch'io ho trovato una cura e ho avuto persone che si sono prese cura di me. Questa parola poi tornava nel Covid, tornava nella mia vita. Era una parola talmente bella e talmente appunto assoluta. Cura è un termine che ha a che fare con l'assoluto. E che nonostante non ci fosse poi nell'album, non c'è nel testo dell'album,
sì.
è una parola che mi è venuta fuori nel momento in cui ho pensato, non ho riflettuto tanto, qualcosa dentro di me, il mio inconscio mi ha detto cura, questa è la parola che racchiude i concetti dell'album. Quindi...
Hai parlato di condivisione, e la condivisione è una cura, hai trovato persone che in qualche modo ti hanno curato e sei sicuramente stato cura per qualcuno, a volte neanche se ne accorge, no? Di fare determinati passaggi o di rappresentare un ruolo nell'esistenza di altre persone. Uscendo un attimo dal lato più strettamente umano, quanto per te invece la musica rappresenta una cura? Quanto lo ha rappresentato? E quanto lo rappresenta in maniera magari a volte anche incosciente?
Beh, è determinante ed è una terapia. La scrittura, direi, in questo caso, perché per musica, io chiaramente nella mia vita ho associato la musica, che è suonare poi,
certo.
uno strumento, all'atto creativo di scrivere. L'insieme di queste due attività caratterizza tutta la mia vita ed è quello verso cui io vado a prescindere da quello che io voglio. È un paradosso, ma a volte la mia razionalità mi fa allontanare da quello che invece mi attrae.
Sì.
Il weekend scorso durante un workshop di scrittura con dei ragazzi molto giovani che avevano dei problemi gravi nella vita, ho fatto del mio meglio per far scoprire loro questa terapia che è la scrittura, e devo dire che è stato un successo. Bisognerebbe ricordarselo che scrivere in qualche modo fissa dei
sì.
problemi, e ci fa anche riconoscere dei problemi che dentro di noi sembrano più grandi.
Sì, sì, sì,
finché
sì.
noi li culliamo dentro di noi, questi problemi diventano demoni, diventano mostri, e quindi anche noi diventiamo dei mostri. In qualche modo scriverli, l'atto creativo di scrivere o qualunque atto creativo, e li fa un po' uscire fuori da noi e diventano un alter ego, ed è molto interessante questo processo che insomma va avanti da qualche millennio, quindi
sì.
vuol dire che noi umani ci abbiamo a che fare con questa cosa.
Sì, 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 e che evidentemente è funzionata, perché abbiamo anche la capacità di portare avanti le cose che effettivamente hanno un senso e lasciar perdere quelle che no. La scrittura sicuramente sì, il tirare fuori. E poi guarda, anche nel tuo caso ovviamente il condividere, perché si può scrivere per rileggersi, ma se si scrive musica vuol dire anche scrivere per arrivare a qualcun altro. Tra l'altro, ascoltando il tuo disco, quello che appare è che tu parli sicuramente di te stesso, ma parli anche di noi. Cioè tu arrivi a qualcun altro tentando di narrare proprio il senso di umanità. È uno dei paradossi che a me affascina di più dell'arte, della musica in particolare, della scrittura. Cioè, quanto più diventi personale, tanto più diventi universale, che è una cosa apparentemente paradossale. Tu da dove parti innanzitutto? Cioè parti da te o parti dalla realtà che ti circonda tentando di arrivare a te?
In realtà parto dall'osservazione. Sono particolarmente... particolarmente è un termine, tra l'altro, che ha vari significati.
Sì.
Sono particolarmente attratto dall'analisi. Sono un curioso o un impiccione, dipende dai punti di vista. Quindi io amo osservare le persone e anche me dentro queste persone, cioè mi tratto come una di queste persone.
Sì.
È una specie di perversione che ho sin da giovane. Quindi parte dall'osservazione comportamentale delle persone che però mi stanno accanto, cioè della mia bolla. Ecco, cerco di non uscire fuori dalla mia bolla, perché mi rendo conto che lì invece poi ho dei preconcetti per cui la mia conoscenza è veramente limitata. Mentre nelle persone che io amo o comunque che io frequento, la mia osservazione è più diretta e cerco di ricostruire il perché soffriamo, il perché amiamo, il perché ridiamo. Questo è un carburante chiaramente per la scrittura, lo faccio anche con me stesso. Ed è vero quello che dici, cioè hai già detto tutto, più si scava a fondo, più si trovano gli altri. Questo è affascinante come concetto, perché noi siamo fatti di altri. Alla fine, non siamo una tabula rasa, no? Siamo fatti di tutte le persone che abbiamo visto, di tutto il tempo. E quindi se uno scava dentro di sé, trova gli altri.
Allora, le cure a volte, sicuramente le cure arrivano per lenire, però ti costringono in qualche modo a passare attraverso dei dolori. A volte la cura stessa può rappresentare in alcuni passaggi qualcosa di un po' doloroso. Quello che ti volevo chiedere, no? Dicevi, sicuramente c'è questo lato per cui è quasi terapeutico. Scrivo e le cose le butto fuori. E quindi smettono di riecheggiare la testa, questa cosa per cui crea un eco e le cose non escono più. Ti è mai capitato invece nella scrittura di questo disco che qualche brano nello scriverlo ti creasse un po' di sofferenza?
Beh sì, quello che ho appena fatto, che poi è il brano che si chiama Nebraska e chiude l'album, ha a che fare col passato e col futuro, una canzone a cui sono molto legato e che non faccio quasi mai. Oggi è forse la seconda o terza volta che la faccio dal vivo in vita mia, perché è molto difficile da fare e racchiude poi la frase più importante per me, che è quella che io ho pensato, quindi non è stato un esercizio intellettuale, è stato reale, che alla fine canto "Ti puoi ancora fidare di me". Credo che sia la frase più forte, più importante, l'appiglio più grosso che uno possa offrire a un'altra persona, soprattutto nei momenti più dolorosi. Questo brano parla proprio di un'immagine che ha a che fare con il momento doloroso in assoluto, che è quello del lutto reale e fisico, cioè non è un lutto raccontato, è un lutto visto. Quindi in quel momento io ho pensato che l'unica cosa che potessi dire all'altra persona fosse "ti puoi ancora fidare di me". Questa è una cura, ma è stata una cura per me. Pensare di poter essere d'aiuto è stata una cura per me. Quindi aiutare è una cura, essere aiutati va da sé che lo è.
Chiaramente, sì. Torniamo al disco. Allora, insomma, torniamo più che altro al live. Ti chiederei quindi di introdurci il prossimo brano che andiamo a condividere.
Sì, è il brano più importante di tutti per me, perché racchiude un po' tutte le cose che ci siamo dette ed ha una storia molto commovente, che ora non mi dilungherò nel raccontarla, ma è una canzone d'amore, in realtà. Può essere anche solo una semplice canzone d'amore, che nel mio caso ha una storia molto profonda. Si chiama Eleonora ed è un brano che ho scritto qualche anno fa e non ho fatto per molti anni. Poi in realtà ho deciso che dovesse entrarci e a quel punto addirittura ormai lo faccio sempre, a ogni piasso spinto io lo faccio. Quindi
perfetto,
anche oggi
è una firma. È una
sì,
firma.
Esatto.
Daniele De Gregori, Eleonora.
Mostrarmi un mondo nel mondo, ridendo di gusto. E com'è andata? E dov'è che mi hai trovato? A che cosa avevo rinunciato così presto? Davvero, come hai fatto a proteggere un uomo in fuga e a guadagnargli una via d'uscita dalla paura? La gente ride, però non è felice, e tutto quanto stride. E aiutarlo a ricordare tutti i sintomi di un amore, e che può essere migliore di così. A raccontarlo, ma finalmente lì mi riconosco. E quante volte ci nascondo e sa ogni cosa del mio futuro, di quanto io sia nel posto giusto. Ed anche questo può sembrarvi assurdo, ma lo capisco. E se la gente vive per sentito dire, devi lasciarla andare. ho imparato a ricordare tutti i sintomi di un amore che posso essere migliore di così. Come ho fatto a sentire te più di me stesso, oltre il limite concesso, ad amarti più di quanto posso, ad amarti più di quanto posso, ad amarti più di quanto posso.
Eleonora, Daniele De Gregori live a Jack, siete su Radio Popolare, sono le 15 e 16 minuti e appunto stiamo condividendo dei momenti di musica live e di chiacchiera con Daniele De Gregori, soprattutto su Cura, il suo nuovo disco. Dico soprattutto perché sei anche, a proposito di condivisione, dell'importanza della condivisione, sei anche fresco di live, quindi sì. Quello che ti non posso non chiederti, proprio per quanto ci siamo detti finora, è quanto è importante per te condividerla dal vivo, la tua musica, e come sta andando? Che tipo di reazioni vedi sotto al palco?
Beh, devo dire che diciamo questo weekend si è concluso quello che possiamo chiamare il tour di tutto l'album, il tour estivo, ed è finito ieri, sì, a Rho.
Che qualcuno avvisi l'estate là fuori, può anche finire.
Sì,
prima
credo
poi,
che aspettasse la fine.
Esatto, allora finalmente può iniziare l'autunno.
Possiamo dare l'ok,
esatto, vai,
per
vai.
Chiudere.
Esatto.
È andata molto bene, era quello che speravo. Questo insomma tutti diranno la stessa cosa. Oddio, tutti. Spero che tutti dicano poi la stessa cosa, che portare i brani dal vivo è poi l'emozione più grande che un musicista possa avere. E tra l'altro c'è una strana cosa che a me succede, ma secondo me succede a molti. Quando io faccio ascoltare un mio brano registrato in presenza di un'altra persona, in una stanza ad esempio, io mi vergogno tantissimo, ho un enorme pudore, è proprio difficile per me vedere una persona che ascolta un mio brano registrato davanti a me, motivo per cui non lo faccio mai, non faccio mai sentire senti cosa ho fatto.
Sì.
Questa cosa cambia immediatamente quando io la suono dal vivo, e tra l'altro migliora quando ci sono molte persone dal vivo. Questo fenomeno io non me lo so spiegare, però ormai ho capito che è così, quindi lo faccio perché è l'unico modo che ho veramente di vedere la reazione delle persone. Io non posso vederle né sui social né nei commenti personali.
Certo.
C'è una specie di filtro tecnologico, non è una critica alla tecnologia, è una critica al filtro, cioè c'è proprio un filtro.
Sì.
E questo filtro mi mette in difficoltà. Oltretutto non mi emoziona, cioè non mi emoziona far sentire un mio brano. Adesso se voi mandate un mio brano dell'album, io e te siamo qui insieme,
sì,
io non provo emozione nel vedere te. È invece tutto diverso quando la suono dal vivo.
Sì.
Quindi ecco, questo credo che sia la mia risposta. È l'unico modo che io ho per emozionarmi, perché poi alla fine è la mia fame di emozioni che mi porta qua a fare queste cose.
Chiaramente, tra l'altro, sia da un punto di vista di musica fatta che di musica ascoltata, è quello che cerchiamo, no? In qualche modo. La prima cosa che cerchiamo, poi tante cose troviamo nella musica. Penso sia nel farla, penso perché non la faccio, che nell'ascoltarla. Nella cartella stampa che accompagna il tuo disco c'è una cosa, una tua dichiarazione che mi ha fatto sorgere una domanda, una curiosità, perché inizia con un virgolettato che dice: salvarsi da soli è probabilmente possibile, certamente inutile. Se c'è un messaggio che ho assorbito sicuramente è questo, l'ho capito un giorno esatto, il 18 luglio 2020 a Milano, da quel giorno ho iniziato a... ok. Che cacchio è successo? Cioè, raccontaci il 18 luglio 2020, se puoi, se si può raccontare.
Sì, sì, si può raccontare in maniera semplice. C'è anche un brano dell'album che lo racconta, non lo faccio qui adesso, ma si chiama Luglio e Milano, perché sono proprio coordinate spazio-temporali.
Esatto, esatto.
Il 18 luglio del 2020 io ero, diciamo, nel mio periodo peggiore dal punto di vista musicale. Avevo praticamente abbandonato. Poi tutti dicono che c'è un momento in cui abbandonano, quindi non voglio... alimentare questo cliché,
sì,
Diciamo che per smettere si intende smettere di provarci in un certo modo, smettere di renderlo un'attività pubblica, poi di smettere di scrivere canzoni, non ho mai creduto che fosse possibile. E le persone di cui prima ti parlavo, due o tre persone, musicisti, amici, che hanno invece deciso di produrre con me due brani, proprio nel momento in cui io non li stavo proprio più producendo, non avevo più idea neanche di come farli. E mi sembrava di non arrivare. Mi hanno spinto ad iscrivermi ad un festival italiano, che è L'Artista Che Non C'era, che si fa al CPM di Milano da 20 anni. Sì. Molto importante, soprattutto per gli addetti ai lavori. Io ho accettato, non mio malgrado, ma insomma ho dato più fiducia a loro che a me, dicendo vabbè ragazzi, dai, facciamolo, tanto abbiamo fatto 30, facciamo 31. Passavamo le selezioni, io leggevo su internet che gli ottavi di finale li passavamo, i quarti di finale li passavamo, le semifinali li passavamo. E insomma, veramente da outsider, vero? Un giorno vedo che siamo in finale, tra i 10 finalisti. C'era solo un premio, tra l'altro, non c'erano premi di... No, non di consolazione, ma premi...
Sì, laterali. Sì,
esatto. No, c'era solo un premio. E io facevo un altro mestiere, quindi per me fu folle. C'era gente che era nella cinquina del Tenco, gente che faceva tour mondiali o che faceva album in New York. Io ero lì, piccolino, con i miei amici, siamo andati, abbiamo sbancato, abbiamo vinto. Sembra un po' la storia di un film per teenager americani, però è così. Quella cosa in realtà mi ha dato una grande scossa e ho capito che non era farina del mio sacco quel salvataggio in zona Cesarini, quel salvataggio in extremis, ma era figlio della fiducia che gli altri avevano riposto in me. Per cui sì, io l'uomo che si fa da solo, l'uomo per dire generico, il self-made man, come si dice, non mi è mai piaciuto, non mi ha mai convinto. Non che sia impossibile farlo, non mi ha mai convinto lo scopo. Salvarsi da soli per tutta la vita e dire io ce l'ho fatta da solo, sì, è interessante dal punto di vista finalistico, ma dal punto di vista emotivo e umano mi sembra totalmente inutile. Io dico che è certamente inutile. È meglio farsi salvare, quindi è meglio chiedere aiuto, ecco.
O salvarsi insieme, anche perché comunque un percorso condiviso è davvero un altro tipo di percorso. Se ti salvi da solo, esatto, magari è possibile, ma ti sei perso un pezzo, cioè nel senso, nella migliore delle ipotesi ti hai perso il pezzo ed è un vero peccato. Noi non vogliamo perderci nulla, hai ancora un pezzo a proposito che ci puoi portare dal vivo. Dove ci porti?
Vi porto ad un anniversario che ieri ho fatto un anno in cui questo brano che sto per farvi ha vinto il premio dei premi a Faenza, quindi per me è un dolce ricordo. Questo era un premio molto importante, io ci ho partecipato perché ero vincitore del premio Bertoli a mia volta, quindi era una specie di Champions League.
Era la Champions, sì, esatto.
E ho vinto la Champions, se non l'ha vinta la mia Roma, l'ho vinta io.
L'hai vinta tu, esatto.
E questo brano è stato il primo singolo ed era uscito il 30 settembre dell'anno scorso, che ha lanciato l'album, è la prima traccia dell'album, si chiama Le case mangiate dal sale. È un brano di stampo ecologico, quindi ha avuto molti riscontri negli ambienti appunto green. E non avrei mai pensato di scrivere un brano così, perché era un argomento molto delicato e anche molto facile da strumentalizzare, no? Sai, cose furbe, le cose furbe. Io cerco di non farle. Poi alle volte uno le fa lo stesso, però se le fai lo stesso vuol dire che proprio le dovevi fare.
Esatto.
Quindi l'ho fatto, non è un'apologia di nessuno, è la storia delle persone che io vedevo, conoscevo, che vivono, e noi viviamo, ora stiamo facendo un'intervista, mentre il mondo ha preso una direzione, una freccia ben precisa. Per la prima volta nella storia c'è un cambiamento riconosciuto e parzialmente reversibile. Noi un po' lo apprendiamo e lo viviamo, un po' lo esorcizziamo, un po' non ci pensiamo. Non so neanche se sia bene o sia male, quindi in questo brano c'è un narratore onnisciente che non giudica nessuno, ma vede, diciamo, quello che succede. Io quando vedevo ad esempio gli iceberg che si staccavano a fine, ma già negli anni 90 nei telegiornali, mi mettevo un'angoscia tremenda per il fatto che stava accadendo in quell'istante. Era la contemporaneità e l'ineluttabilità della cosa che mi sconvolgeva. Io dicevo, io vado a dormire, domattina quando mi sveglierò gli oceani sono più alti di X millimetri. Questa cosa, forse sì, è una cosa mentale, non dico parolacce, insomma sì, è una cosa che io ho sempre avuto, ma insomma mi ha ispirato questa canzone, l'ineluttabilità dell'evento, mentre noi facciamo altre cose. E non so se sia giusto farle o no, credo di sì, però insomma interroghiamoci.
Le case di sale, Daniele De Gregori.
Ci sono sempre meno ombre di alberi passando dal parco, Ci sono macchine in fila che ballano sulle radici lungo l'Aurelia. C'è un rumore nel bosco, un profumo di incendio, mentre lei sta piangendo nel giorno del suo licenziamento. Ed un cielo scurissimo, nero come un oroscopo, e dopo un altro dibattito su Sky TG24. E la sera lei legge le mani quando suona l'allarme tsunami. Così mentre qualcuno grida e qualcun altro sogna, il mare si riprende la terra e le case mangiate dal sale. È una lunghissima estate, ci viene inghiottire. È la fine del mondo, questo posto è la fine del mondo. Il sushi che stanno prendendo, il pezzo che sta passando alla radio, è un ritmo tribale che copre l'arrivo di un altro temporale. Arriva presto domani, quando suona l'allarme tsunami. Così mentre qualcuno prega e qualcun altro osserva, il mare si riprende la terra e le case mangiate dal sale. È una lunghissima estate, ci viene inghiottire. C'è sempre meno ghiaccio nei bicchieri, meno anni buoni nelle proiezioni dei documentari. Amore mio, cambia, cambia, io voglio cambiare. Abbiamo così tanti canali. Così mentre qualcuno lascia e qualcun altro aspetta, il mare si riprende la terra e le case mangiate dal sale. È una lunghissima estate, ci viene in ghiaccio.
Case mangiate dal sale, avevo detto il titolo troppo in fretta, me ne ero perso un pezzo, mi ero mangiato il titolo, esatto. Grazie Daniele De Gregori per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi.
Grosso in bocca al lupo per tutto quello che verrà adesso che il tour estivo si è chiuso, questa lunghissima estate, vedremo dove ci porterà. E comunque davvero un grosso, grosso ringraziamento ancora per essere stato con noi e per aver condiviso dal vivo parte di questo cura che insomma trovate già in giro, cara ascoltatori, ormai da un bel po', da qualche mese. Avrei ancora un po' di cose a chiederti, ma te le chiedo al microfono spento perché non abbiamo purtroppo più tempo. Siamo arrivati in fondo alla puntata di Jack di oggi, ora la linea va al GR delle 15:30. Io ringrazio anche voi per averci ascoltato, vi ricordo che la playlist di questa puntata la trovate insieme a tutte le altre su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, se no seguitemi su Instagram, @Matteo_Villaci, e lì nelle stories tra poco. Tutti i brani andati in onda. Torniamo domani alle 14:30, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao.
Ciao.